Buongiorno a tutti. Allora, voglio riprendere solo l'annuncio che Paolo faceva per i giovani. 17:30 orario di Greenwich, perché di solito sulle 17:30-18 non ci troviamo mai, d'accordo? Vogliamo cominciare puntuali. Allora, per chi è qui per la prima, la seconda, la quarta volta, non so, vorrei dire che per quel che mi riguarda stiamo guardando insieme la prima epistola di Pietro con questo tema di questa epistola, vita e sofferenza. Non so se ricordate gli scorsi appuntamenti, in realtà uno recentemente, uno molto più indietro. Perché vita e sofferenza? Perché Pietro sta scrivendo dei cristiani che sono nella persecuzione, vuole incoraggiarli in questa vita che è sofferenza. E se cercate un versetto chiave in questa epistola può essere quello del capitolo 4: se uno soffre come cristiano non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio. E poi da molte volte l'esempio di Gesù, lui giusto per l'ingiusto è morto soffrendo una volta sola e così via, vita e sofferenza. E questa mattina vedremo insieme questo tema in particolare dal capitolo 1, versetto 3 a 5, la speranza della nostra salvezza. Che bello parlare di speranza questa mattina. Preghiamo prima. Grazie Padre perché ci hai portati qui. A volte perdiamo la speranza, ci facciamo prendere dalle cose che ci accadono in questa vita, perdiamo di vista le cose più importanti e la nostra speranza, Signore, che conserviamo sempre nel nostro cuore della salvezza, in qualche modo la sentiamo più debole, anche se non è così. Ma vorrei pregarti questa mattina perché tu possa incoraggiarci e alimentare questa speranza in modo da essere esultanti, in modo da essere, Signore, concentrati su quello che deve ancora accadere nella nostra vita. E ti voglio pregare per tutti quelli che sono qui senza speranza, che non sentono speranza, Signore, che possano incontrarla in te questa mattina. Amen. Circa 7 anni fa ho conosciuto la persona senza dubbio più golosa che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Ed è mio figlio Samuele. Lui veramente si potrebbe comprare con una caramella. Sapete quando i genitori dicono, mi raccomando, se viene qualcuno con una caramella? Io ho dovuto dirglielo tante volte, perché lui è veramente goloso. E qualche anno fa siamo andati al cinema, diciamo, non quello che di solito, quello che avevamo già frequentato, ma avevamo deciso di fare una passeggiata a Milano e poi andare in un cinema a Milano, molto molto più grande di quello a cui eravamo abituati. Così abbiamo fatto, siamo entrati al cinema e a un certo punto ci siamo subito imbarazzati del fatto che c'era una folla immensa. A proposito, naturalmente eravamo andati a vedere un cartone. Se volete qualche recensione degli ultimi 10 anni di cartoni potete chiedere a Sara o me, di film non sappiamo nulla perché non ne abbiamo più visti da allora. E quindi c'era una grandissima, grandissima folla e noi eravamo lì in coda ad aspettare. Mentre eravamo in coda abbiamo cominciato a chiacchierare e a un certo punto ci siamo resi conto che Samuele era sparito. E non era da lui, perché lui non è il tipo di bambino che se ne va senza dircelo, sparisce o scappa. E ci siamo preoccupati, siamo andati a cercarlo e non era difficile, c'era una folla incredibile. E così dopo qualche patema d'animo l'abbiamo visto, era da solo, che fissava una parete con la bocca aperta, gli occhi fuori dalle orbite, perché la parete era piena dal soffitto fino a terra di contenitori pieni di ogni tipo di caramella. E lui era lì solo, immobile, non voleva andarsene, c'era così tanto da ammirare. Che meraviglia che esprimeva. Questo è quello che accade, secondo me, anche a noi cristiani, quando ci troviamo di fronte al brano che leggeremo questa mattina. C'è una ricchezza così grande in 1 Pietro capitolo 1 che rimaniamo a bocca aperta. Non possiamo far altro che meravigliarci e rimanere senza fiato. Così leggiamo insieme questo testo in 1 Pietro capitolo 1, versetto 3. Leggeremo fino al versetto 12, è un'intera unità di pensiero, poi la commenteremo in modo generale, ma poi entriamo nello specifico dei versetti 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di capire l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Pietro sta scrivendo a dei cristiani che stanno attraversando delle prove durissime a causa delle persecuzioni, sono dispersi, la loro vita è in pericolo, hanno perso ogni cosa, tutto è scosso, tutto è in discussione, e lui vuole incoraggiarli in questa vita di sofferenza. Perciò, dopo aver ricordato la loro identità, versetti 1 e 2, dopo aver ricordato loro che sono forestieri per il mondo, ma sono eletti per Dio, dopo aver ricordato e rincuorato loro sul fatto che anche se stanno ricevendo delle ostilità dal mondo, c'è un posto in un regno migliore a cui appartengono, adesso Pietro continua a incoraggiarli, versetto 3, e inizia a parlare della salvezza che loro hanno ricevuto, e in particolare il focus di Pietro qui in questo brano è evidenziare cosa è così meraviglioso della salvezza. Cosa è così meraviglioso della salvezza? Non ci sono dubbi che sta parlando della salvezza, perché ripete più volte questo termine. Guardate com'è, versetto 5. Lui dice, siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata. Versetto 9 ancora, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Quando va al versetto 10, un'altra volta, dice, intorno a questa salvezza indagarono, eccetera, eccetera. Sta parlando della salvezza, non ci sono dubbi, vuole incoraggiarli con questo grande messaggio della loro situazione. Miei cari, voi siete salvi. Anche se il presente è così difficile, il mondo è ostile ai cristiani, c'è un futuro glorioso che vi sta attendendo. Davanti a voi è un posto migliore, c'è qualcosa di migliore che sta per venire. Avete perso tutto per Cristo, ma una gloriosa eredità vi attende. Fermatevi e ammirate quanto è meravigliosa la vostra salvezza. Questo sta dicendo Pietro. C'è forse un modo migliore per incoraggiare chi è nella sofferenza, se non di parlare di quella meravigliosa realtà della nostra salvezza che ci dà speranza, che ci dà gioia. È qualcosa che ci attende, che nessuno ci potrà mai togliere. E la grande domanda è questa: quanto è meravigliosa la nostra salvezza? Tu sapresti dirlo? Potresti raccontarlo? E questa sezione Pietro lo fa per noi e ci dà tre motivi, vorrei vederli velocemente per poi entrare nel dettaglio. Il primo motivo, quello che noi vedremo questa mattina, versetti 3 a 5, Pietro parla della speranza della salvezza. E lui dice queste parole, al versetto 5, Dio ci ha fatto rinascere a una speranza viva. E versetti 6 a 9 parla della gioia della salvezza. Guardate, al versetto 6 infatti scrive queste parole. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. E al versetto 8 aggiunge che la gioia della salvezza è così potente che non può essere scalfita da nessuna prova, benché non l'abbiate visto, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, la gioia della salvezza. E poi l'ultima parte, versetti 10 a 12, Pietro espone riguardo la grandezza della salvezza. Veramente mi meraviglio di questi versetti. È una salvezza così grande, guardate il versetto 10, che i profeti hanno profuso i più grandi sforzi per indagare e ricercare riguardo a questa grazia. È una salvezza così grande, versetto 11, perché ha a che fare con le sofferenze e le glorie di Cristo. È una salvezza così grande, versetto 12, che gli apostoli hanno dedicato le loro intere vite per annunziarla, predicando il Vangelo. È una salvezza così grande, versetto 12, che persino gli angeli sono attratti e vogliono conoscere di più e di più e di più riguardo questa salvezza. Apro una parentesi, voi sapete che ci sono gli angeli eletti, gli angeli caduti, avete letto mai nella Bibbia questo? Gli angeli eletti non conoscono una grazia che redime, perché loro non sono mai caduti. E gli angeli caduti non conoscono una grazia che redime, perché non c'è nessuna salvezza per loro. La salvezza di Dio per l'uomo è unica, è così profonda, così ricca, perciò è di una tale grandezza. Miei cari, che meravigliosa salvezza noi abbiamo in Gesù Cristo. Lui ce l'ha donata. Che benedizioni. E che il nostro cuore questa mattina sia incoraggiato, spronato, spinto, stimolato, arricchito e meravigliato nel guardare questa salvezza. Come non rimanere meravigliati o a bocca aperta nel guardare quello che Dio ha fatto e ha preparato per i Suoi figli. Entriamo nel dettaglio della speranza della salvezza. Vi faccio notare, Pietro la chiama una viva speranza. Non è morta, è viva. Non è quel tipo di speranza moribonda che il mondo conosce. È una speranza che non si basa sull'uomo, sulle circostanze, ma su Dio. Perciò cresce, si rafforza ogni giorno, anno dopo anno, è dinamica, è viva. È quello che Paolo dice in Romani 5, noi ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Quello che Pietro dice al capitolo 3 di questa epistola, che noi siamo pronti a rendere conto della speranza che è in noi, è viva, ci condiziona, è inspiegabile, è dinamica, è reale, è interiore. È quella speranza che Paolo dice a Efesini, voi siete chiamati a quell'unica speranza, la speranza della salvezza. Pietro ci dà, versetti 3-5, quattro motivi per cui il cristiano ha una speranza viva. E tra poco li elencherò e li vedremo nel dettaglio, ma vorrei che voi osservaste con me il modo in cui l'apostolo Pietro inizia questa sezione. Lo fa con una dossologia. Che cos'è una dossologia? È un inno di lode, una formula di adorazione, un'esclamazione dal cuore che esplode per quello che Dio ha fatto, per quello che Dio è. E così comincia il versetto 3, Pietro, con una dossologia. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Poi spiega i motivi per cui lui deve essere benedetto. E nell'originale mi sorprende vedere che il verbo essere, qui tradotto con sia, non c'è, è sottinteso. E allo stesso tempo è una dossologia ed è un imperativo, possiamo dire. Potremmo leggerlo così, benedetto Dio, oppure benedici tu Dio. Sembra quasi che Pietro voglia risvegliare questi suoi lettori a vedere le cose come realmente stanno. Il rischio è che sono troppo oppressi dall'ostilità, sono troppo schiacciati dalla persecuzione che subiscono, sono troppo portati al limite dalla sofferenza, che non riescono più a vedere il quadro più grande. E Pietro sta dicendo loro queste parole. Sì, lo so, la vostra è una terribile sofferenza, ma non dimenticate che voi siete destinatari di una salvezza meravigliosa. Pensate alla vostra eredità, a quello che Dio ha fatto. Sapete una cosa? Lodate, lodate, lodate. Adorate, il vostro cuore prorompe in una gioia inesprimibile. Benedizioni a Dio, perché non ci sono dei paragoni in realtà tra la nostra sofferenza e la nostra salvezza. C'è un senso per cui noi possiamo affermare questo, dice Pietro: non importa quello che sta succedendo intorno a voi, perché voi potete gioire, esultare, adorare, perché Dio è per voi e vi ha provveduto questa salvezza che è imparagonabile. Potete anche essere stranieri, alieni, forestieri per questo mondo. Il mondo potrà anche essere ostile, non apprezzarvi, ma Dio è per voi. Dio vi ha scelti, Dio vi ha salvati. Perciò lodate, esplodete in una gioia che va ad adorare questo grande Dio. Ma cari, sapete una cosa? Io ho bisogno di questi schiaffi una volta al giorno minimo, che altro non sono che carezze da parte di Dio, che mi fanno guardare le cose così come sono, mettono il collirio ai miei occhi. Io mi concentro troppo su questa vita, sulle sofferenze, su quello che gli altri fanno contro di me, ho lo sguardo troppo indirizzato verso il basso e perdo sempre di vista quello che ci sta sopra. Io sono stufo di questo tipo di cristianesimo, io sono stufo di me stesso, che continuo a guardare giù e perdo tutto il resto. E scambio il niente per il tutto e il tutto per il niente. Molte volte noi siamo come quei mendicanti non vedenti che chiedono quella monetina di poco valore e non vedono davanti a loro questo tesoro incredibile e continuano a essere preoccupati e a temere di non ricevere neanche quella monetina, così chiedono e chiedono e chiedono. E Pietro ci sta ricordando invece che invece di chiedere noi dovremmo lodare, lodare, lodare e guardare il quadro più grande che sta sopra. E questo ci incoraggia nella sofferenza. Dio questa mattina ci sta chiamando a cambiare, a girare lo sguardo a una nuova prospettiva. Siamo pronti a farlo o ci stiamo perdendo il panorama? Fratello, loda! Sorella, adora Dio, perché la nostra salvezza è così gloriosa che produce in noi speranza, gioia, meraviglia. Benedetto sia Dio. Stiamo parlando della speranza della salvezza, quattro motivi per cui il cristiano ha questa speranza. Primo, a motivo della misericordia di Dio. Guardate il versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva. Che grande gioia per me questa mattina poter parlare un'altra volta della misericordia di Dio. Conosciamo troppo bene la nostra depravazione, il nostro cuore, quel cancro spirituale che ci distrugge, il nostro peccato, che ci schiaccia in questa condizione terribile. Conosciamo quanto a causa di tutto questo noi eravamo e siamo miseri. Sappiamo che cosa significhi quel termine che la Bibbia usa, essere schiavi del peccato. Non poterne uscire, non avere nient'altro che una mente corrotta, un cuore malvagio, desideri infernali. Abbiamo conosciuto che cosa significhi essere senza speranza. Come poter uscire da questo pozzo così buio e profondo? Chi può cambiare questa condizione? Pietro risponde: una parola, la misericordia di Dio. E quando andiamo alla Bibbia noi siamo impressionati nel vedere come Dio ami presentarsi, come il Dio misericordioso. Mosè in Esodo ha chiesto una rivelazione a Dio di se stesso, che cosa ha ascoltato? Un grido: il Signore, il Dio misericordioso. Ma Michea fa eco a Mosè quando leggiamo in Michea 7 riguardo Dio che perdona, egli non serba la sua ira per sempre perché si compiace di usare misericordia. E quando ci mettiamo per un attimo solo a guardare il Figlio di Dio incarnato, come Lui ha agito, come Lui si è comportato, noi siamo meravigliati. Quanta compassione ha avuto per le persone? Vi ricordate di quei due ciechi che urlavano? Quando tutti gli dicevano di stare zitti a gran voce, Signore, abbi pietà di me, di noi. Cosa ha fatto Gesù? Gli hanno chiesto pietà? Non si è girato dall'altra parte, si è fermato, è andato da loro e ha fatto una domanda: che cosa vuoi che io ti faccia? Vi ricordate Paolo, Seconda Corinzi, come presenta a Dio? Il Padre misericordioso. Che gioia per me questa mattina parlare della misericordia di Dio. Io non mi stancherò mai di proclamare che Dio vede l'uomo nella sua miseria e viene a cambiare la sua condizione. Non infonde in te speranza questo? La salvezza che viene da Dio è questa, che Dio viene fino a noi e finalmente cambia quello che nessuno poteva mai cambiare. Noi ci possiamo immedesimare nelle parole di Tito, capitolo 3, quando scrive: perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piacere, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. A volte non è neanche tanto passato. Che condizione terribile. Ma poi Tito va avanti e dice: ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, ci ha salvati, non per opere giuste, ma per la sua misericordia. E vi ricorderete dell'Apostolo Paolo che in un'altra epistola dice le stesse cose, sta raccontando che eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, seguivamo i desideri della carne, eravamo per natura figli d'ira, poi cosa dice? Ma Dio, Efesini 2, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati. Come dice Pietro, ci ha fatto rinascere per la sua misericordia una speranza viva. Che cosa mai saremmo, miei cari, senza la misericordia di Dio? E siccome il nostro peccato è così grande, abbiamo bisogno di grande misericordia. E la buona notizia che leggiamo qui è che Dio è ricco in misericordia. Come ha detto un poeta inglese cristiano, William Blake: dove la misericordia, l'amore e la pietà dimorano, lì pure abita Dio. E Spurgeon ha detto questo nel suo messaggio: la misericordia di Dio è così grande che faresti prima prosciugare il mare della sua acqua, o privare il sole della sua luce, o rendere lo spazio troppo stretto, che diminuire la grande misericordia di Dio. Sai perché la tua speranza nella salvezza è così viva? Sai perché puoi essere così fiducioso nella tua salvezza? Sai perché il peggior peccatore può trovare speranza? Una parola: misericordia di Dio. La grandezza della misericordia di Dio è più visibile quando noi vediamo la differenza tra quello che eravamo è quello che noi diventiamo in Cristo. Eravamo morti e siamo rinati. Eravamo perduti e siamo stati trovati. Eravamo senza speranza. Cosa dice Pietro? Abbiamo una speranza viva. Questa è la misericordia di Dio. Cambia la nostra condizione. E il fatto che questa misericordia, questa speranza non si basi sui nostri meriti, ma sulla misericordia di Dio, questo dà in noi speranza. E così Pietro dice che la misericordia di Dio è arrivata così che potesse darci vita, ci ha fatti rinascere, quella che noi conosciamo come la dottrina della rigenerazione. Avete mai sentito parlare? Spero di sì. Che cosa significa? Che dei morti sono resi viventi, dei morti spirituali ricevono la vita di Dio, da Dio, per sempre. Voi vi ricordate che Gesù ne ha parlato con Nicodemo, quando gli ha detto: Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, Giovanni 3, o dall'alto. E Nicodemo si chiedeva come potesse lui adulto tornare nel grembo di sua madre per rinascere. Molti oggi come Nicodemo non capiscono che cosa significhi nascere di nuovo, ma Gesù parlava di una nascita spirituale che Dio opera dall'alto nell'uomo. E quando l'uomo si riconosce peccatore in questo stato, bisognoso di una salvezza che non può prendersi, allora si volge a Cristo, riconosce che solo la misericordia di Dio può dargli la vita, allora viene questo miracolo della nuova nascita, una nuova vita spirituale che non finirà mai. Così Dio è misericordioso, anzi è ricco in misericordia, ha visto la nostra condizione spirituale, e così ci ha dato la vita. E come può essere possibile questo? Come può essere possibile che dei morti tornino in vita? A questa domanda Pietro risponde dandoci la seconda ragione per cui noi abbiamo una speranza viva, ed è questa, a motivo della risurrezione di Cristo. Rileggiamo versetto 3. Benedetto sia Dio e Padre, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Come possiamo essere così sicuri della nostra speranza? Come possiamo avere una speranza viva, che non muore? Come possiamo essere certi che non saremo delusi su questo? Con quale potere Dio può dare la vita a un morto spirituale? Pietro risponde dicendo che questo è dimostrato nella risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Voi vi ricordate quando Gesù ha parlato a Marta dicendole: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non muore mai e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Se voi andate in giro qua fuori, molti si stanno chiedendo nel mondo qual è la differenza tra il cristianesimo e le altre religioni del mondo. E la risposta è questa: una tomba vuota, una tomba vuota. Perché tutti i leader religiosi che hanno fondato, creato delle religioni, sono vissuti, hanno avuto un seguito, sono morti, e puoi andare a vedere la loro tomba con il loro epitaffio, gente che va lì tristemente a venerare la loro tomba, ma la tomba di Gesù è vuota. È vuota, lui è risorto potentemente, come lui aveva detto ai suoi discepoli: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose, sia respinto dagli anziani e poi muoia e risusciti il terzo giorno. Quella domenica mattina l'angelo lo disse alle donne che portavano gli aromi al sepolcro, vi ricordate? Perché cercate il vivente tra i morti? Lui non è qui, lui è risorto. E fino a quel momento era stato disastroso per i discepoli. Sembrava tutto finito, la morte sembrava avesse vinto. Si nascondevano tra lo sconforto e la delusione e il timore di uscire per essere di nuovo identificati con un impostore. Ma quando è arrivata la notizia che la tomba era vuota, Giovanni e Pietro sono corsi al sepolcro. E Giovanni era più giovane, è arrivato prima, ma non è entrato. E Pietro non ha aspettato come al suo solito 2 secondi più, è entrato e ha visto il sudario e le lenzuola piegate a parte, che non avvolgevano nessuno, la tomba era vuota. Ed è scritto in Giovanni capitolo 20 che allora credettero. Che cosa significa questa realtà? La risurrezione di Cristo diede loro che cosa? Speranza! Speranza nella gloria, speranza in Gesù, speranza nel loro Salvatore, speranza nella vita eterna. Una speranza viva. E adesso sono passati circa 30 anni e Pietro sta scrivendo a questi cristiani sofferenti. Noi cristiani abbiamo una speranza viva a motivo della misericordia di Dio e della dimostrazione della risurrezione di Cristo dai morti. Hai tu questa speranza? Fa parte di te? Essere cristiani, carissimi, non è venire in chiesa una volta ogni tanto, o anche tutte le domeniche, non è imparare dei pezzi della Bibbia a memoria, non è far parte di una famiglia, non è cercare di cambiare il proprio comportamento. Essere cristiani è semplice, è questo, è avere una relazione personale con il Cristo della storia che è venuto e ha vissuto senza peccato e ha sofferto ed è morto. E il terzo giorno è risorto. E poi è sceso al cielo, da cui ben presto lui tornerà. È tutto qui. La nostra salvezza si basa su questo. No, 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 non è una speranza morta, è una speranza viva. Vi ricordate l'Apostolo Paolo quando scrive quel meraviglioso capitolo sulla risurrezione dei morti in Prima Corinzi 15, che cosa scrive? Versetto 12. Ora se fa un ragionamento per dimostrare che noi risorgeremo. Se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Qualcuno non credeva a quello, a Corinto. Ma se non vi è risurrezione dei morti, allora neppure Cristo è risuscitato. È un controsenso. Noi cristiani risorgeremo a vita perché Gesù Cristo è risorto dai morti. E poi prosegue, dice, se Cristo non è risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la nostra fede, come tutti gli altri leader religiosi, morti. E poi aggiunge queste parole. se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo più miseri di tutti gli uomini. La risurrezione di Cristo è cruciale per la nostra speranza. Non vedi come tutte le speranze umane al di fuori di Gesù Cristo sono morte? Noi speriamo in un lavoro migliore, in una casa migliore, in una famiglia migliore, in una pensione migliore, in un futuro migliore, in una macchina migliore, una nazione migliore. Tutto quello che il mondo conosce non è nient'altro che speranza infranta. Prima o poi, se va bene, è un po' più lunga, ma finisce quando si muore. Ma Cristo è risorto dai morti e perciò noi abbiamo una speranza viva che mai finirà, che mai morrà. Avete mai considerato la vita dell'Apostolo Paolo? Lui pensava, quando scrive Filippesi, di essere alla fine della sua vita e dice queste parole: ma per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. E miei cari, per i cristiani la morte non fa paura. La morte non è tutto, ma è un guadagno, dice Paolo, perché il nostro Salvatore ci ha salvati. Gesù Cristo ha sofferto, è morto sulla croce, ha vinto la morte, è risuscitato e ci ha provveduto questa salvezza così gloriosa che ci sta attendendo. Ed è un guadagno. Perché morire è un guadagno? Perché quello sarà il momento glorioso in cui la nostra speranza diventerà realtà. Cristiano, una speranza viva, numero uno, a motivo della misericordia di Dio. Secondo motivo, a motivo della risurrezione di Gesù Cristo. E poi, guardate il terzo motivo, a motivo della natura della nostra eredità. Versetto 4. Ci ha fatto rinascere per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, resta conservata in cielo per voi, dice Pietro. Avevano perso tutto. Erano dovuti questi cristiani scappare verso i confini dell'impero romano. E Pietro dice: noi abbiamo un'eredità. E non si sta riferendo a una eredità terrena, ma una spirituale. Io non so se tu hai ricevuto, riceverai una grande eredità, se fai parte di una famiglia ricca. Io conosco famiglie veramente benestanti per il lavoro che faccio, non perché le frequenti, abbiamo ambienti diversi. Ma anche se noi fossimo figli di un sultano, l'eredità terrena sarebbe nulla in confronto a quella che ci aspetta. E qual è la nostra eredità? Pietro lo scrive al versetto 5, ovvero la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Questo è interessante perché sta dicendo che c'è un aspetto della salvezza che sarà pienamente compiuto in un tempo che deve ancora venire. Salvezza significa liberazione. E Pietro sta dicendo che c'è un senso per cui dire che una piena salvezza, una piena liberazione sta per essere rivelata. Quando? Dice Pietro, alla fine dei tempi. Si tratta di una salvezza, di una liberazione dalla condanna, dalla maledizione della legge, dal potere del peccato, dalla tentazione, dalla sofferenza, dalla morte, dal giudizio. Sapete, la Bibbia è molto chiara quando parla della salvezza, che ci sono tre aspetti da considerare. C'è un aspetto passato della salvezza, la rigenerazione, quando noi abbiamo creduto in Cristo. C'è un aspetto presente della salvezza, la santificazione, quello che Dio sta continuando a fare in noi. E poi c'è un aspetto futuro della salvezza, la glorificazione, quando noi saremo completamente, pienamente, finalmente salvi, liberi dal peccato che così facilmente ci avvolge. Paolo lo dice in Romani 8: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed in travaglio, non solo essa ma anche noi, dice Paolo, che aspettiamo l'adozione, la redenzione del corpo, poiché siamo salvati in speranza. O la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza, dice Paolo. E Romani 13, Paolo dice ancora questo. Sta svegliando i credenti e dice: dobbiamo svegliarci, il momento è cruciale, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quando noi credemmo. sta parlando della salvezza come qualcosa che sta per compiersi. E vi ricordate l'autore agli ebrei parla degli angeli, capitolo 1, poi dice, non sono gli angeli spiriti al servizio di Dio che sono mandati in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? E sempre l'autore agli ebrei, capitolo 9, scrive queste parole, Cristo, dopo essere stato offerto una volta per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a chi? A coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Perciò la Bibbia è chiara quando spiega che c'è un aspetto futuro della salvezza, che noi stiamo aspettando ed è la nostra eredità. Come dice Paolo Efesini, in Cristo siamo eredi e ci è stata data la caparra dello Spirito, il quale è pegno della nostra eredità. Non è così meraviglioso, non infonde in noi così tanta speranza sapere che c'è un aspetto futuro della salvezza che è garantito, c'è un pegno che è per noi, che sta per arrivare, che non manca molto. Non solo Dio ha cambiato la nostra condizione, non solo ci ha salvati, non solo ci ha fatto rinascere, ma ci riserva un'eredità incredibile. Questo mi riempie di speranza. E così Pietro poi adesso descrive la natura di questa eredità, che è tutta un'altra natura rispetto a quello che noi siamo abituati a concepire come un'eredità. E la prima cosa che dice è che questa eredità è incorruttibile. Allora questo termine greco ha questo significato, è qualcosa che non è soggetto alla decadenza, alla corruzione, a passare via. E nel greco classico veniva anche usato per indicare in senso opposto quello che era corruttibile, in particolare veniva usato quando si descriveva una terra che veniva invasa da un esercito e veniva distrutta e poi andava in decadenza. Questo è lo stesso termine che usa Pietro. E voi non avete idea di quante eredità per il mio lavoro io ho visto andare in fumo letteralmente. Ho visto rubate. Prima che gli eredi potessero entrare in possesso, i genitori si sono giocati tutta l'eredità per i loro figli, imperi interi, costruiti in generazioni e in generazioni, in poco tempo. Tutto può andare perso, tutto può andare in fumo, ma non è così per il tesoro che Dio ci ha dato per nostra eredità, la salvezza eterna che sta per essere rivelata. Nessun ladro, nessun nemico potrà rubarla, toccarla, anche se fosse un esercito intero che volesse invadere il cielo, è incorruttibile. E poi dice senza macchia. E questo termine in originale significa senza un segno, una traccia di inquinamento, senza un segno, senza una macchia. E nell'uso comune veniva usato questo termine per indicare quegli imbianchini che tinteggiavano e magari sbagliavano il colore su una parete, facevano una macchia. Com'è bello mettersi la camicia bianca la mattina? Io per lavoro uso quasi sempre camicie bianche, ma la sera non tornano mai bianche. Un po' lo smog qua al collo, il caffè mi beccano subito che lo bevo a volte, che cade una goccia. E quella piccola goccia è una grande macchia. Tutto quello che noi conosciamo su questa terra è macchiato, è in decadenza. Anche le cose più nuove si rovinano, le case crollano, le auto arrugginiscono. Nulla rimane intatto. Anche il senso spirituale, tutto è macchiato dal peccato. Nulla è come dovrebbe essere, c'è una macchia di decadenza ovunque. Ma non è così per la nostra eredità. È allo stato puro, è un tesoro intatto, non è macchiato dal peccato, dal male, della decadenza. Miei cari, qualcosa di perfetto ci sta attendendo. E poi Pietro dice che è anche inalterabile. Bellissimo. E questo termine lo cito è amarantos in greco e capirete tra poco perché. Qual è l'unico fiore che non appassisce mai? L'amaranto. E Pietro usa lo stesso termine. La nostra celeste eredità non è come quella rosa bella che però appassisce subito, è come l'amaranto che non appassisce mai. La nostra salvezza non perderà mai il suo stato di bellezza soprannaturale, rimane inalterata nel tempo, non sbiadisce, non scolorisce, non scompare, non si affievolisce, non invecchia mai, non ci sono segni di decadimento, non ci sono segni che il tempo sta passando, è un'eredità inalterabile, eterna. E poi Pietro dice che è conservata, ed è conservata in cielo per chi? Per voi. E questo termine conservata è bellissimo. In originale significa fare guardia a qualcuno che è in prigione. Se siete mai stati in prigione, c'è qualcuno che vi guarda, che vi controlla. E veniva anche usato per indicare di tenere gli occhi fissi su qualcosa. A volte veniva indicato per descrivere, diciamo, gli spettatori allo stadio che continuavano a guardare, a tenere d'occhio quello che succedeva dentro, che non perdevano mai d'occhio nulla. Gli occhi di Dio stanno guardando la nostra eredità, perché nessuno la possa portare via. E dove è conservata, infatti? Nel cielo. Che cosa succede in cielo, dice Gesù? Lì la tignola e la ruggine non consumano. Lì i ladri non vengono a scassinare e a rubare. Perché? Perché gli occhi di Dio la conservano. Mi ricordo un'estate di un paio di anni fa, in una banca dove io avevo lavorato, cioè in una filiale di questa banca, io ero stato solo per andare a trovare un collega, poi non avevo mai lavorato lì in realtà, però conoscevo dei colleghi, è successo che nel weekend dei ladri hanno cominciato a scavare dei cunicoli dalle cantine del condominio per andare dentro il cavò, un paio di anni fa. E così hanno fatto talmente tanto rumore che a un certo punto i condomini hanno chiamato i pompieri pensando che ci fossero delle crepe e il palazzo stesse crollando. Così i pompieri sono usciti, sirene, hanno controllato tutto, hanno visto e poi hanno detto nessun problema. E allora i condomini, questo è il sabato, la domenica sentivano ancora rumore e sono scesi in cantina a controllare loro stessi. Hanno controllato e non hanno trovato nulla. E tra il sabato e domenica notte, tra domenica e lunedì notte, la sicurezza della banca era andata a fare il suo giro perlustrativo e non aveva visto nulla. Ma la collega che io ho conosciuto, che conosco, il lunedì mattina ha aperto la filiale di banca, chi si è trovata? I ladri che l'aspettavano. E le hanno fatto aprire tutte le cassette di sicurezza, hanno svaligiato tutto e sono scappati. E così le persone che avevano le cassette di sicurezza, quando hanno visto la polizia o hanno letto le notizie sui giornali, sono corse in banca per vedere se anche la loro fosse stata aperta. Qualcuno è svenuto, qualcuno ha pianto, qualcuno ha gridato, avevano perso tutto. Tutto, 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 i ladri avevano rubato tutto, e i pompieri avevano visto, la sicurezza aveva controllato, i condomini erano andati a vedere, non avevano visto nulla. Quanti tesori rubati, quante eredità andate in fumo. Non è così per la nostra eredità, perché il cielo è un posto dove tutto è perfettamente conservato, è un luogo che non conosce il furto dell'eredità. Il cielo è un posto dove chi deve fare la guardia non sonnecchia mai. Il cielo è un posto migliore, è il posto migliore dove la nostra eredità può essere conservata senza il minimo dubbio che arriveremo lì e troveremo qualche sorpresa. Ho una domanda per voi. Ma queste realtà non producono in voi tanta speranza? Non sentite come quella speranza futura è già viva nei vostri cuori e viene alimentata da queste verità? Tutto quello che leggo, qui prima Pietro, mi fa dire che il meglio deve ancora venire. Ho sentito questa storia quando ero abbastanza piccolo, ma mi ha sempre colpito. Siamo negli Stati Uniti circa 30 anni fa, forse qualcosa in più. C'erano un padre e un figlio credenti, entrambi erano pastori di una chiesa, ovviamente una chiesa diversa. E a un certo punto il figlio si è ammalato di una malattia abbastanza grave e il padre lo andava a trovare in ospedale e parlavano di tutto, della famiglia, dei ricordi, parlavano del ministero, della parola di Dio. Poi quando il figlio però ha capito che la sua malattia la stava portando alla morte, a un certo punto ha fatto una richiesta al padre e ha detto: papà, da adesso in poi quando mi vieni a trovare parlami del cielo. E hanno parlato del cielo, dell'eredità, delle promesse del Signore, continuamente, continuamente, ogni volta che andava lì, fino a quando poi questo figlio è entrato nella gloria. Carissimi, parlatemi del cielo. Non dobbiamo arrivare alla fine della nostra vita per incitarci, incoraggiarci reciprocamente riguardo a questa salvezza che deve essere manifestata a nostro riguardo. Parliamoci del cielo continuamente uno all'altro. Sapete che cosa accadrà? Che il pensiero che è una meravigliosa eredità conservata lì, incorruttibile, senza macchia, inalterabile, alimenterà la nostra speranza. E qualcuno forse dirà, sì è vero, tutto è conservato, lo fa Dio, ma io per quel che riguarda me non sono così tanto sicuro di me stesso. Che ne sarà della mia salvezza? Questa domanda ci porta al quarto motivo per cui il cristiano ha una speranza viva, ed è questo, motivo della sicurezza della salvezza. Versetto 5. Essere conservato in cielo per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Sapete, anche tra i cristiani c'è qualcuno che pensa che può perdere la propria salvezza, e questo toglie speranza. Ma cosa dice Pietro qui? Non solo la tua eredità è conservata, ma anche tu sei custodito. E questo termine custodito è incredibile, dà un'idea fortissima di quello che vuole dire Pietro. È un termine militare che veniva usato per indicare le sentinelle che andavano fuori dall'accampamento e lo accerchiavano per impedire delle invasioni esterne dentro l'accampamento. Il tuo tesoro, la tua eredità sono attentamente conservate, e tu cristiano, cristiana, sei protetto, sei custodito. Che tipo di protezione noi abbiamo? Ci sono due elementi qui che, dice Pietro, che sono due elementi inseparabili, che offrono una protezione totale per noi. La potenza di Dio e la fede. La potenza di Dio, dice Pietro, siete custoditi dalla potenza di Dio. Pensateci, fratelli e sorelle, l'onnipotente Dio, il sovrano, il tremendo, come un potente militare, ci dà la sua divina protezione. Quando si tratta dei suoi figli, i cristiani, le circostanze non possono prendere l'assalto alla loro salvezza. Le potenze non possono impossessarsene. Satana può anche venire a accusare, ma non può condannare. Perché? Perché Dio stesso, l'Onnipotente, custodisce. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E mentre la nostra eredità è conservata e guardata a vista da Dio nei cieli, c'è anche un presidio intorno a noi che ci circonda, ed è quello della potenza di Dio contro la quale nessuno, niente, mai potrà nulla. Giuda afferma la stessa cosa con altre parole. Versetto 24, a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili con gioia davanti alla sua presenza, siano lode, eccetera, eccetera. E poi mediante la fede, dice, siete custoditi dalla potenza di Dio, mediante la fede. Provate a riflettere con me, siamo salvati per grazia, mediante la fede. E siamo custoditi per la potenza di Dio, mediante la fede. Questa è la nostra parte, quello che Dio fa in noi, le due cose lavorano insieme. La potenza di Dio è una fede perseverante in quel Dio che è onnipotente. Noi abbiamo visto così tante volte nel racconto biblico questo, che forse non ci rendiamo conto, ma ricordatevi come Dio ha protetto potentemente con quel fuoco Israele quando arrivavano gli egiziani, come Dio potentemente ha aperto le acque, e dall'altra parte Mosè ha chiesto una cosa al popolo: abbiate fede, guardate quello che Dio sta per fare. Abbiamo visto così tante volte nel racconto biblico, Dio ha chiuso le fauci del leone nella fossa con la sua potenza, e la fede di Daniele è salita al picco più alto, di sicurezza nel momento più duro. Così ai cristiani non solo è promessa una speciale e onnipotente protezione da Dio, ma è data anche una fede perseverante. La speranza della salvezza è viva. Abbiamo dei buoni motivi perché sia così: la misericordia di Dio, la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, l'eredità che ci aspetta e la sicurezza della salvezza. Che meravigliosa salvezza che abbiamo. Allora volevo proporvi a questo punto di mettere in pratica quello che abbiamo studiato questa mattina. Volevo chiedervi di alzarvi in piedi e chiudere così questo incontro, benedicendo Dio, l'autore della nostra salvezza. E vorrei lasciare un po' di tempo a chiunque, brevemente, per pregare, per benedire, per lodare, non per chiedere, come Pietro ha insegnato a questi cristiani, e poi pregherò anch'io.
Guardare te in ogni circostanza, a fissare lo sguardo del cuore, della mente, degli occhi su di te. Aiutaci, Signore, ad essere veramente tassellati e fissi su di te, sapendo che in te abbiamo un'eredità preparata fin dalla fondazione del mondo per noi, in cielo, dove veramente tignole e ruggine non rubano e non rovinano, Signore. Grazie. Grazie, Signore, per questa speranza.
Padre, anche io voglio benedirti questa mattina per quello che tu hai preservato per noi, quello che ci aspetta. Come ha detto Paolo, il meglio sta per arrivare. Non immaginiamo, non riusciamo a capire quello che tu hai in serbo per noi. Signore, noi pensiamo a delle promesse che noi vogliamo incassare, fanno ridere, che tristi, le promesse, gli obiettivi mondani che i nostri cuori tante volte bramano, ma Signore, quello che ci aspetta alla tua presenza fa che tutto sia veramente annientato. Signore, alza i nostri sguardi per poterti ringraziare ancora di più. Amen.
Amen. Padre, incoraggi i nostri cuori a vivere per le cose che ci aspettano. Abbiamo così bisogno, Signore, di questi incoraggiamenti della Tua parola. E voglio pregarti per qualche cristiano qui che è sofferente per tanti motivi, forse di salute, forse motivo economico, forse familiare. Signore, incoraggia questo cuore sofferente a guardare a Te. Grazie, Signore, per quello che Tu hai fatto. Grazie che noi siamo... Apparteniamo a te, siamo tuoi figli e tu hai preparato tutto.